Ciao a tutti, sono Gabriel Serussi, questo è Lifetime con Deda ed Enzi, podcast di S Magazine, bella raga.
Yeah, bella a tutti.
Ciao a tutti.
Qua ci sono 28 anni tra me e Deda, 14 tra me e Enzi e 14 tra Enzi e Deda. Per cui proprio le generazioni a confronto qua sono proprio al massimo, agli opposti. Tutte le generazioni di fan dell'hip hop italiano sono presenti a questo tavolo in qualche modo, tranne quelli molto giovani. Però partirei da proprio cosa si ascoltava a casa tua quando eri ragazzo, Deda.
I miei ascoltavano musica italiana in maniera abbastanza standard. Mina, Battisti, quella musica lì. Mio padre ogni tanto azzardava un disco dei Pink Floyd, qualcosa così di interessante. Ma io ho avuto la fortuna di avere un cugino che invece era appassionatissimo e che già quando io avevo 5-6 anni ne approfittava, regalava i dischi a me per poterli registrare lui, insomma faceva questo trick e io mi sono trovato veramente con dei dischi, insomma mi regalò il primo disco dei Kraftwerk quando io avevo 8 anni.
In questo susseguirsi di generi quando è arrivato l'hip hop, quando è che la prima volta hai detto che cos'è questa roba?
Allora, come per molti della mia generazione furono i Beastie Boys a un po' a portare questo genere alle mie orecchie la prima volta, perché in maniera un po' furba loro mischiavano, no, col rock ai tempi. Il primo disco aveva un po' di queste componenti. A Bologna c'erano un paio di personaggi che in qualche modo, non so come, riuscivano a procurarsi questi dischi introvabili, perché insomma stiamo parlando di un periodo in cui veramente trovare dischi di rap americano era quasi impossibile, almeno a Bologna. Probabilmente a Milano, a Torino forse già qualcosa girava in certi negozi che poi furono anche un po' un punto di riferimento, no?
Anno?
Ah, guarda, 88, 89, quel periodo lì. I Public Enemy furono un po' il punto di svolta perché avevano questa componente, vogliamo chiamarla politica, che a noi dei centri sociali in qualche modo risuonava molto familiare, no? Perché comunque la musica punk, eccetera, aveva questa componente.
Gli ho chiesto l'anno a Deda perché nell'89 io ne avevo 4 di anni quando lui ha scoperto questo genere musicale, quindi arrivo parecchio dopo a scoprire l'hip hop, chiaramente, cioè ci sono quasi 20 anni di hip hop in mezzo, no? 15 anni pieni, sia in America che in Italia c'era già tanta roba, quindi però chiaramente non mi arriva da casa, cresco in casa con della musica italiana, i miei sono sempre stati dei fan di Renato Zero, quindi lui stava in cima alla piramide degli ascolti. È stato più l'incontro con l'hip hop arriva grazie a mio fratello più grande, noi ci passiamo 2 anni, quindi quando io ancora vado alle medie lui inizia alle superiori, inizia a spostarsi da Alpignano, dove siamo nati e cresciuti, alle porte di Torino, in città. A noi già ci piaceva questo genere, gli articoli 31 erano in radio, voglio dirti, nel senso non era, non ci inciampavi già ogni tanto contro questa roba, però è stato lui a portare i primi dischi a casa, soprattutto rap italiano. Mi ricordo che per i primi anni io sono andato molto indietro prima di ascoltare le robe che uscivano, perché è vero che c'era tante cose ma non sempre era facile reperirle in time, cioè non è che usciva il disco, non so, di dei Mobb Deep e a noi arrivava immediatamente, magari ci arrivava qualche anno dopo oppure non era in time, quindi abbiamo fatto prima grande ricerca. Poi a Torino abbiamo avuto la fortuna di beccare già gente che faceva parte del giro del rap, tra cui DJ Double S, altri grandi collezionisti come Taglierino, Walter X, ragazzi molto più grandi di noi che avevano un sacco di dischi, e quindi andavamo a casa loro, cassette su cassetta, sì, a rippare praticamente su cassetta i vinili.
Ma infatti penso che già qua c'è un primo gap, no? Nella tua generazione già l'idea di rappare in italiano fu un grande cambiamento. Cosa che vi frenava dall'idea di poter rappare in italiano?
Tutti noi abbiamo fatto i primi esperimenti in inglese e so quasi per certo che anche nel resto d'Italia funzionava così, no? C'era già gente che rappava, ma tutti in inglese. Perché ci sono meccanismi che vanno un attimo capiti prima di riuscire a far un po' funzionare la cosa, ma anche soltanto prima di immaginarselo, no? Dopodiché ci sono state delle coincidenze, delle congiunture per cui 4-5 amici, sempre all'interno di questo centro sociale che è l'Isola nel Cantiere, dove più o meno io ho conosciuto Neffa, Gofer, tutti i miei amici storici con cui dopo ho proseguito a far musica, abbiamo deciso, ok, dai, proviamo a fare sta canzone, c'è un'occasione, c'era un clima politico particolare a Bologna e abbiamo scritto Stop al panico.
Secondo te, questa è una domanda per entrambi, poi in quegli anni usciranno pagine storiche della storia dell'hip hop italiano, celebrate, però la più celebrata di tutte resta SXM, forse di gran lunga la più celebrata. Perché SXM è un disco così di culto di quell'era là, anzi?
Allora, ritorniamo al discorso che io esce nel 94, sì. Non lo prendo in time, ho 9 anni, quindi non ci arrivo a prenderlo in tempo, lo riprendo dopo. Cioè, quando io mi avvicino al rap italiano, i Sangue Misto sono già, certo, un'istituzione, intoccabili. E ricordo, adesso devo andare a discapito però degli altri nomi che avevo citato prima, che io mi accorgo di una differenza sostanziale fra le due cose all'ascolto. Immaginati me che però non ho una quadratura, è solo una sensazione, non sai, nessuno ti spiega se una cosa è più potente, alle mie orecchie lo era. Quindi quando ascolto quella roba lì, con già l'alone di leggenda che si portava dietro, lo capisco subito, perché poi faccio il riferimento con gli anni nel quale è uscito. Era, secondo me, oltre a una questione di qualità, sia della musica che di come veniva fatto il rap, anche di linguaggio e di immaginario che i ragazzi riuscivano a ingabbiare. E c'era tutto quello che potevano essere gli ingredienti per far esplodere questa cosa come doveva, cioè tecnicamente erano i più forti. È vero che c'era la politica, c'era dentro il messaggio, c'era, però c'era anche il rap che si apre a parlare alla generazione che sta vivendo contemporaneamente. Quindi esisteva un po' di politica perché c'era la politica ed era ancora forse forte nella società l'idea di appartenere a qualcosa, di schierarsi contro un potere più forte, chiamala come vuoi. E il rap ha sempre avuto questa componente di ribellione. Se gli togli questa roba, vedi, lui parlava di public enemy, alla fine io questa cosa la sentivo, quando sentivo quella roba io mi gasavo, io non canto Forza Italia, capito? Era quella roba lì di dire apparteniamo a un'altra roba, era una roba che era granitica più di tutti gli altri progetti che erano secondo me usciti, e in quel momento rappresentavano la vera faccia del rap italiano.
Perché comunque le produzioni di Sangue Misto si basano, come tutte le produzioni di quel periodo, si basavano sulla ricerca di sample, fondamentalmente senza poi avere tanti dischi tra cui scegliere, no? E quindi è stato un lavoro veramente lungo e complicato. Io ricordo veramente un anno intero passato probabilmente tutti i giorni in studio a cercare di trovare il suono giusto, imparare bene come... E se ci pensi, non è un disco che suona come l'hip hop era in quel periodo in America, no? C'è secondo me si sente molto anche il fatto che noi venivamo da ascolti di altro tipo.
Ma infatti, no? Da quali ascolti venivate? Perché a questo punto, secondo me, una cosa interessante da questo punto di vista, no, è anche, come dici te, un pochino il gap culturale, no, che c'era, nel senso che la prima domanda che ho fatto entrambi era cosa si ascoltava a casa vostra, no? Se uno sente le interviste ai big da Nas, chiunque degli anni 90, ti dicevano questa era la musica che si ascoltava a casa nostra e noi abbiamo iniziato.
Chiaro, chiaro.
Quindi questo gap è anche dovuto in qualche modo probabilmente a proprio, sì, la propria eredità familiare e culturale, no?
Assolutamente, ed erano probabilmente i dischi che si trovavano in casa, e in più va detto che è musica molto più adatta a essere rappata rispetto a un disco di De André o di qualcun altro in italiano, no? Cioè, non è che noi andavamo a campionare la musica soul e funk americana perché volevamo scimmiottare, c'è comunque una componente proprio musicale che ti porta lì, cioè, certo, comunque i beat li trovi in quei dischi lì. Poi c'è qualcosa anche nella discografia italiana, e anzi dopo i vari produttori più fighi hanno trovato anche modo di, no, di,
certo,
di...
magari da immagino in mente uno come Lucio Dalla, artisti che comunque hanno preso tanto dalla cultura.
Noi abbiamo
anche
provato
black,
più volte a campionare roba italiana, c'è un famoso pezzo dei Sangue Misto che non è mai uscito su un loop degli Area. E niente, c'era questo groove bellissimo che però non riuscivamo a far girare in maniera adatta, e purtroppo è rimasta lì. Però sarebbe stato proprio bello per noi, no, avere un campionamento italiano sul nostro disco. Fatto sta che quello che volevo dire è che noi volevamo suonare hip hop New York, però per forza di cose, cioè, secondo me in quel disco c'è un po' di psichedelia, c'è un po' di prog, no? Ce n'è tanta,
Madonna.
No? Esattamente, no, ma chiaro, perché comunque, ripeto, cioè...
Anche dei bittoni lenti, se ci pensi, rispetto agli anni che erano.
Sì. Blu come il mare più profondo sopra il mondo che gira, blu come la notte che mi ispira.
Primo trauma della storia del rap italiano, di cui parla anche il documentario realizzato da te, e... è la fine dei Sangue Misto, comunque la pausa dei Sangue Misto mai interrotta, come leggevo dal comunicato.
Sì.
La domanda anche semplice è perché?
Ma guarda, in realtà quello che è successo in quegli anni non è proprio come poi viene raccontato o come viene percepito adesso, no?
Okay.
Nel senso, noi avevamo questa idea del ok, Sangue Misto, ma ognuno aveva anche il suo side project, no? Quindi Neffa, subito dopo il primo disco di Sangue Misto, aveva già pensato di lavorare su un suo disco solista. Graf aveva fatto lo stesso. Io avevo collaborato a entrambi i progetti. Continuavamo ad andare in giro a suonare assieme. Qualche anno dopo questo periodo di cui sto parlando, ci siamo trovati in studio. Questa è una cosa abbastanza nota, se ne è parlato spesso, a iniziare il secondo disco di Sangue Misto. Quindi non c'è stato uno scioglimento drastico, no? Mi spiego? È stata una cosa che più o meno è andata avanti. Noi continuavamo a essere amici. Quando non abbiamo fatto il secondo di Sangue Misto, io ho fatto 107 elementi con Neffa, che per me lui, in un certo senso, era il secondo disco di Sangue Misto, in qualche modo, perché ci sono... non tutto, ma ci sono molti episodi che potevano o sarebbero dovuti finire nel secondo di Sangue Misto. Quindi, ripeto, non è stato uno scioglimento drastico, quindi traumatico. Noi abbiamo continuato a fare concerti assieme, serate assieme fino al 98, più o meno quel periodo lì.
Perché mi interessa sapere, secondo te, qual è l'eredità maggiore che quella fase là ha lasciato alla tua generazione?
È un'eredità pesantissima, perché la loro generazione ha avuto la grande responsabilità di iniziare il rap italiano. Cioè, loro non avevano dei riferimenti prima di loro, ce lo raccontava qua. Anche per me è bello fare questa chiacchiera, perché poi sono un ragazzino attorno al fuoco quando parla lui, però questa cosa va detta. Cioè, se quando tu non hai un riferimento e te la stai inventando, per esempio, per me, io sono il prodotto di loro e di altri anche, chiaramente, non solo di loro, ma ci hanno insegnato una via per farlo. Cioè, loro ci avevano già sbattuto le corna su non lo faccio in inglese, lo faccio in italiano. Cioè, far quadrare le parole in griglia, in italiano, nel rap, è merito di quegli anni là. Poi, nello specifico, l'eredità di SXM, che per me rimane nella timeline uno dei dischi cardine, per me ne riesco a individuare solo due, poi c'è un po' di confusione dopo perché c'è troppa roba da mettere, secondo me.
Qual è il secondo?
Però il secondo è Mephisto, dobbiamo aspettare.
No.
Aspettare il 2000, cioè il post, certo. 2000.
Certo.
Capito?
Sì.
Fino a quel momento là, cioè, per dirti, il loro slang era comune nell'hip hop, anche se non eri di Bologna, anche se non avevi nulla a che fare con la loro cricca, cioè era è stato, sì, lo stile italiano, più di... al pari anche di altre cose che, ripetiamo, hanno avuto anche un'esplosione mainstream importante, e anche a loro va dato del merito, non è che stiamo togliendolo. Però era, al di là di cosa preferisci o cosa no, erano due facce un po' diverse della stessa cosa che alla fine poi ha permesso alla mia generazione di venire fuori.
Lui diceva: non ho mai visto un live dei Sangue Misto, nemmeno io ovviamente. Dove si suonava? Solo, cioè, si suonava nei centri, proprio praticamente, dove si suonava? Come funzionava un live dell'epoca?
Quel periodo il rap in Italia non piaceva a nessuno, a parte questi mille malati di mente che si distribuivano in Italia, e quindi, non so, ce n'erano 100 a Torino, 100 a Milano, 50 a Bologna e poco più. E quindi quando uscivi un po' dal tuo contesto, dove quella cosa più o meno la gente se l'andava a cercare, il resto del pubblico ti guardava come se tu fossi un alieno sul palco che probabilmente nella loro testa cercava di scimmiottare gli americani o Jovanotti in quel periodo, ecco, cioè insomma questa era la percezione del rap. Quindi i concerti di Sanguinis erano questi.
Però ti chiederei invece, lui parla dell'eredità, ti faccio la domanda opposta, che è cosa si è sbagliato in quella fase là, secondo te?
C'è stato un momento, secondo me, in cui sembrava che la cosa dovesse diventare più grande di quello che era, quindi ricordo che negli ultimi anni ogni artista aveva la sua etichetta.
Loro hanno creato la domanda, perché prima di sentire un disco come quelli o dischi come quelli che hanno cambiato poi la storia, sia a livello più mainstream che no, non c'era nulla, quindi quale riferimento c'era?
Certo.
Io non voglio rispondere alla domanda che ha fatto lui, perché l'hai fatta a lui, però l'ho vista sempre un po' da fuori, ripeto, da grande appassionato. Secondo me una componente grossa è l'ambiente stesso, perché l'ambiente era piccolo, le persone di cui facevano parte erano quelli e in gran parte erano gli artisti stessi che poi salivano sul palco. Quindi fatto loro le regole, fatto loro il gioco, capito? E se queste cose fra di loro si scornano, fa in fretta anche magari a perdere la pazienza o a perdere la voglia di continuare a fare una cosa nello specifico. Poi magari vai avanti e vedi che questa cosa comunque loro, cioè dopo 10 anni crei uno stile, fai una roba, in Italia dobbiamo aspettare ancora altri 10 anni prima che diventa un lavoro per gli altri, eh?
Mm-hmm. Certo.
Era la musica per la musica principalmente. E certo. Quindi se si blocca quel meccanismo, infatti poi quella magia nei dischi la sentiremo sempre di meno, secondo me.
Ok, dici anche da
a livello di cosa viene detto, di come viene detto, la sentiremo un po' di meno.
Dice, hai risposto Enzi per te?
No, è giustissimo. Sono un paio di elementi chiave che, insomma, di cui lui ha parlato, che effettivamente sono quelli. Non era un lavoro, non è diventato un lavoro in quel periodo, era fatto per la passione, e a un certo punto la passione ha bisogno anche di alimentarsi di altro, no? Tante volte con Neffa ci siamo chiesti, ma se ci fosse stato il giro di soldi che c'è adesso, probabilmente non avremmo smesso, in tutta onestà, no?
Certo. Cioè,
però magari poi la musica ne avrebbe risentito, chi lo sa.
Vabbè, direi che questa prima puntata la possiamo chiudere qua.
Archiviamo.
Dai.